La tua squadra ti racconta com'è.
E se poi perde ti dice perché.
Qual è il campione che fa proprio per te?
Cadol, puoi sentirmi?
Io voglio football, football.
Lo sferoide prolato, tutto per me.
Football, football,
football, football.
Ti accompagnerò fino a Super Bowl.
Cadol, puoi sentirmi?
Io che sono sempre qui,
pronto ad ascoltare
tutto il football che c'è lì.
Tu sei
Mauro.
Dimmi, Gio.
Adesso andiamo. Allora, no, volevo dirti che ne ho parlato un po' internamente e abbiamo deciso di interrompere ogni azione sindacale.
Tutte proprio?
Sì, abbiamo deciso? Sì, alla fine preferiamo concentrare le nostre forze su altro. Quindi, però permettimi. A parte questo bellissimo eco che è stupendo.
Pensavo fosse voluto.
No, arriva, so io da chi arriva.
Iva.
E infatti adesso non arriva più. Quante ne so.
Peccato, atto.
No, sto dicendo, però, ok, le ore 5 e mezza, la voce più vertente sindacale. Ma stamattina non c'è il riscaldamento, eh.
Beh,
mi sono congiato male, sì. Cioè ho una tosse che mi
scossa. No, è vero.
Confermo, anche le mie condizioni vocali sono causa. Chi dobbiamo fare causa per questo?
No, io causa non la faccio, però ho ritirato la cosa sindacale. Barry, quando non parli, se non chiudi il microfono, siamo un eco che potrebbe uccidere la galassia.
Non capisco perché.
Comunque, vabbè, io sono congiato male. Finché ce la faccio, dai. Quindi meglio che andiamo avanti senza perderci in conve, ma soprattutto nevoli.
Ma una stufetta pellet?
Chi l'ha prodotto? Lui l'organizzazione 5 e mezza. Meno 3 stamattina, meno 3. Vado.
Meno 2. Meno 1. Dai, fai partire. Questa è stata puntata.
Ciò che fa per me
lo consiglio anche a te.
Mi collego qui ai podcast della Huddle Family.
Yeah.
Scusa?
Oh, yeah.
Diamo inizio a questa puntata che qua altrimenti non arriviamo alla fine. Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 16ª puntata della 7ª stagione, scusate il disturbo. Un ringraziamento alle Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata, insieme a quello che rimane di Giovanni Ganci, ci sono Mattia Righetti, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi, Mauro Rizzotto e Barry Santini. Va bene, ma io vi avviso, parlerò poco o niente perché sarebbe tendenzialmente tosse, quindi tanto vale non provarci neanche, ma sono queste le condizioni politiche con cui noi portiamo avanti la nostra trasmissione il 27 di dicembre. Gente a fare giornate in montagna, settimane bianche, settimane al caldo, Maldive, Seychelles, Cervini, a Curma. Noi siamo qua invece a portare avanti questa tradizione che ormai dura da qualcosa come 7 stagioni di scusate il disturbo. Un saluto a tutti gli amichetti che mi fanno compagnia stasera, compresa questa new entry dal mondo del funky, del pop. Abbiamo la grandissima voce di Barry Santini che ci accompagnerà credo per tutta la puntata, o almeno finché ha voglia di rimanere con voi. Sapete che questi cantanti dopo un po' si scocciano.
Più che la voglia e la voce. Buonasera.
Barry, hai voluto fare il crooner jazz, questo è il risultato.
Si potrebbe dire Radio Barry White, se non l'avesse già inventato qualcuno.
Radio Barry White, qualcosa di spettacolare che vi consigliamo di ascoltare sulle frequenze di 610. Va bene, allora, iniziamo. Monday Night Football. Oh, provo a leggere l'introduzione. Già se faccio questa, io ho svoltato la puntata. I Los Angeles Chargers battono gli Indianapolis Colts per 20-3, guadagnano l'accesso ai playoff. Post season che non venivano a 4 addi. Come si intuisce dal risultato?
No, direttore, al punto, faccia una pausa prolungata. Prenda.
Ma se faccio la pausa e poi non riesco a riprendere?
Beva un sorso d'acqua, qualcosa.
Vabbè, 4 anni.
Un tè caldo.
Quello è l'intervallo. Ah. Come si intuisce il risultato? La partita non è stata mai in discussione, con i Colts smarriti per la via, con lo spettro del vantaggio di 30 punti contro i Vikings che li perseguiterà per tanto tempo ancora. Guardando le statistiche non ci sono prestazioni particolari da parte di nessuno dei Chargers, talmente tanta è stata la differenza in campo. Vi dico solo questo piccolo aneddoto: questa mattina mi sveglio, apro il mio iPad, guardo gli highlights, sono appena come è andata, a un certo punto vedo negli Indianapolis Colts in campo un QB che si vede proprio alle prime armi, che fa fatica, si muove male, fa fatica alle letture, subisce dei sack stranissimi. E ho detto, ma sapevo che quello era infortunato, quello non giocava, quello così, ma dove l'hanno tirato fuori questo? Era false. Ma ragazzi, una cosa terribile, terribile, terribile. A voi la parola.
Oltretutto è arrivato nottetempo a Indianapolis, nessuno lo sapeva. Gli hanno dato la maglia, il playbook, e se lo sono trovati titolare. L'organizzazione.
In depth chart c'ero io dopo, quindi... Gli è convenuto usare false, Marco.
Cioè, ci hai perso anche il gettone di presenza.
Sì, ma immaginavo, guarda, quando l'ho visto scendere dall'aereo avevo immaginato che toccasse a lui.
Non si fanno queste cose.
Dai, salviamo Eckler, direttore, come giocatore copertina di questo, chiamiamolo Monday Night, via. Obiettivamente, pochi motivi per guardarlo, diciamo che... I Chargers stavolta ce l'hanno fatta con due partite d'anticipo, sono i playoff, li vedremo Herbert di che pasta è fatto. Diciamo che nelle ultime giornate sta dando ragione più a Joe che a me. Sapete che c'è questa faida su Herbert,
scusa,
la conoscete?
Ale, se conosco bene le dinamiche di spogliatoio, è di sicuro pasta del capitano.
Provo ad andare avanti. No, dicevo che Herbert obiettivamente non sta giocando benissimo. Certo è che l'aiuto che è arrivato nelle ultime giornate a Keenan Allen e Mike Williams è evidente per i Chargers. In questo momento, obiettivamente, l'amico di Giorgio sta facendo molto, molto, molto meglio. Anche se è il secondo tempo, puntini, puntini, puntini.
Io devo dire che quando vedo partite come queste mi ricordo perché un quarterback come Foles non gioca praticamente più nella Lega. E mi fa ridere quando dico, ma perché non viene messo Tizio, Caio, Sempronio, che intanto il titolare è scarso. Poi metti questi e dici, bah, io quasi quasi, quelli di prima me li tenevo volentieri. Su Herbert, purtroppo, perché non ci crederete, ma dico purtroppo anch'io, le statistiche dell'anno non sono ottime. Se possibile, sta diminuendo le yard per attempt di quasi una yard. Sono 6,7, gli anni scorsi erano 7,6. E questo principalmente però è colpa, sì, degli infortuni ai ricevitori, ma anche di un playbook che, insomma, deve cambiare, così non può andare avanti. Sono di una prevedibilità imbarazzante. E poi sicuramente la linea, che quest'anno ha subito un parecchi infortuni, però mi viene da dire è ancora un livello accettabile come tipologia di giocatori e come nome di giocatori. Che poi non riescano a farlo funzionare, quello è un altro discorso. Le linee ieri sono state imbarazzanti. Herbert ha subito 4 sack, Foles 7, metà ce li ha messi lui praticamente perché stava lì a guardare questi che arrivavano senza far niente. E poi la cosa incredibile è 8 quarterback hit Herbert e 9 Foles, cioè veramente una partitaccia imbarazzante, con il punteggio che era 10-3 a 21 minuti dalla fine. Quindi comunque, nonostante facessero schifo i Colts, i Chargers non riuscivano ad andare via. E questo è preoccupante, perché è vero che hanno conquistato un posto ai playoff, se però ci vanno in queste condizioni, non è che la veda benissimo. E mi sono tirato giù le statistiche dei principali quarterback dell'AFC, Herbert, Mahomes, Burrow, Allen, e vedevo che Herbert ha una percentuale di tentativi nel lungo oltre 10 yard che è praticamente il 27% di tutti quelli che fa, nonostante sul lungo sia quello dove ha le percentuali migliori, però gli chiamano tantissimi schemi corti, e quello secondo me è veramente un delitto. Capisco che Eckler sia bravo negli screen a difendere, ma il giorno che qualcuno vagamente si decide a guardare come giocano i Chargers, gli bloccano le corse, mettono uno fisso su Eckler e poi ridiamo.
Io guardando gli highlights adesso è una protesta inutile, stupida, non cambia niente, anche ingiusta. Però guardando gli highlights, l'unica cosa che riuscivo a pensare è playoff a 4 squadre per conference, perché è una disgrazia che una squadra come i Chargers, come i Ravens, siano qualificate ai playoff con 2 settimane d'anticipo. I Ravens è una squadra patetica che da un mese non fa più di 20 punti, che va contro qualche loro obbligo morale. I Chargers, tra gli infortuni, questo e quell'altro, non sono una squadra oggettivamente da playoff, e la fatica che hanno fatto per sbarazzarsi del resto dei Colts, la squadra che subisce 36 punti in metà partita dopo averne segnati 36, neanche loro sanno come, nella tra metà, è imbarazzante. Immagino che poi
c'era la squadra che tremare il mondo fa, però contro scusami,
no per carità, quella è proprio il punto, perché sì, playoff a 4, però si scivolano dentro anche i Vikings, perciò evidentemente anche il playoff a 4 possono salvarci alle squadracce, probabilmente è un anno così. Però l'unica cosa che si può pensare guardando la partita è quello, perché veramente due squadre che non riuscivano ad andare avanti, due squadre che ogni maledetta azione era una tortura. Vedere Herbert e Foles nella tasca è stato, boh, mi sembra di vedere un'arena davanti alla, non arena, un cervo davanti ai fari del camion, non erano completamente disorientati, sembravano il mio gatto se lo porti al veterinario, che poi si guarda intorno e non sa cosa sta per succedere, anche se sta per arrivare la puntura o il termometro nel culo. È abbastanza imbarazzante come situazione, spero che si ripiglino un attimo nelle prossime settimane, perché lo giuro, a me imbarazza pensare che una squadra come i Chargers, come i Ravens, abbia da che dividere con i Chiefs e i Bills e i Bengals ai playoff.
Dai, però dobbiamo lasciare qualcosa agli altri, non è che possono essere tutti fenomenali, anche perché le quattro, Mattia, come le scegli? Perché se scegli il vincitore di division, comunque ti capita un Tampa Bay, che ti assicuro non è stato spettacolo più edificante vedere.
Ok, Tampa. Ale, ho la soluzione.
Le quattro migliori.
No, Super Bowl dopo appena finita la regular season, la migliore dell'FC, via. E a metà gennaio sbaracchiamo, speriamo un mese di ferie. No, però sono contento umanamente per Herbert, che finalmente può fare i playoff e può fare un po' di esperienza. Spero che possa essere un'esperienza costruttiva.
Perché io non voglio precorrere i tempi, Mattia, però non è stato edificante neanche vedere Arizona, e quella l'ho guardata con più attenzione, Arizona Tampa Bay. Obiettivamente Mauro la settimana scorsa diceva se non vincono nemmeno contro Arizona non si meritano i playoff, obiettivamente hanno vinto ma non hanno meritato di vincere, meritava Arizona viste le condizioni in cui sono arrivati a quella partita contro Tampa.
Però vabbè, è una polemica totalmente inutile, ma è l'unica cosa che riuscivo a pensare, perché commentare quella partita, secondo me abbiamo speso già un quarto d'ora di troppo, perché un altro grandissimo lunedì notte marchiato NFL 2022.
Rubo però una frase che ha citato Giorgio sul gioco che fanno i Chargers, non tanto perché no, è assolutamente sbagliato e sono d'accordo con voi, però ho notato una cosa, che hanno giocato in quel modo i Jaguars per battere la secondaria dei Jets, non so se siete d'accordo con me. Praticamente Peterson cosa ha fatto per non avere a che fare con i cornerback dei Jets, ha giocato solamente degli screen e dei passaggi corti ai tight end, e effettivamente intanto ha portato a casa la vittoria in modo abbastanza agevole, e poi non ha mai avuto a che fare davvero, ha evitato tutti i problemi che gli avrebbero dato le coperture delle varie secondarie dei Jets di New York.
È vero, se però dopo aver visto la partita subito il mattino, e me la son vista tutta, avevo subito scritto un messaggio dicendo: Salè, ma cosa stavi facendo? Dormivi in campo, non stavi guardando la partita. Al centesimo screen, al centesimo, ma ti verrà in mente forse devi marcarlo? Per cui io quando vedo errori di questo livello, perché un conto dici, ok, gli dico di andare a bloccare lo screen, questo manca tutti i tackle, e gli dici, c'è un cretino come nickel cornerback, o il linebacker che non sa coprire. Ma questi non ci andavano proprio. E a me quello fa imbestialire e fa capire che il livello del coaching staff, secondo me, è molto basso.
Io li ho visti belli sorpresi anch'io, effettivamente. Anche perché, insomma, la difesa dei Jets l'abbiamo vista in tutte le salse quest'anno, e gli ha pizzicati. È come quando becchi qualcuno che sta mettendo le manone nella marmellata, e lui gli ha pizzicati, non gli ha fatto fare praticamente niente. Lasciamo perdere l'altro lato della palla dei Jets, che è una roba. Mamma mia.
Sono assolutamente cose che capitano.
Benissimo. Io prego, Mauro. Riprendo quello che ha detto Mattia sugli highlight. Allora, io stamattina mi sono alzato e ho acceso YouTube. Ho messo la sintesi degli highlight. Alla terza azione c'è stato mi pare fosse un passaggio, non so che, e negli highlight c'era il replay. Ora, negli highlight normalmente di replay ce ne sono pochini, e alla terza azione un replay, ho detto, ma scusa un secondo, sono andato a vedere il tempo totale del filmato degli highlight, 12 minuti e 38. Oddio, come hanno fatto questi a riempire 12 minuti facendo i replay? Allora, l'utilità di questa partita, secondo me, è stata una sola, quella di consentire a Indianapolis di proseguire le audition in vista del prossimo anno per decidere chi deve rimanere e chi no, dopo il tornado che si abbatterà sui Colts. Credo che era doveroso includere Nick Foles in una di queste audition, anche perché il livello della competizione tra il fantasma di Matt Ryan e il buon Sam Ellinger non era poi così tale da impensierire il bravo Nick, per cui era doveroso dargli una chance di giocare una partita. Adesso credo che sia chiaro a tutti quello che è. Qui il prossimo anno già le cose che cominciano a girare abbastanza incontrollate, per dire le voci di Sean Payton che arriva a Indianapolis con tutto il carrozzone che si sta costruendo offline, ci sta cose. Irsay comunque è uno di quelli che fa ogni tanto fa delle stupidaggini, però è uno che insomma il portafoglio ce l'ha, lo apre. Credo che ci aspetti veramente una tabula rasa come se ne sono viste pochine. Mi spiace solo che stasera non sia qui con noi Marco Santini, che avrebbe potuto dare una visione privilegiata, perché sappiamo che gli Indianapolis Colts hanno un posto speciale nel suo cuoricino, però, pazienza.
No, mi sento di traverso, chiamato in causa, ma perché lo conosco, quindi posso riportare le sue parole. Allora, Saturday ha appena detto, appena oggi ha dichiarato che giocherà ancora Foles. A me sfugge sinceramente l'utilità di questa cosa, al di là delle chance, mica chance. Hai un ragazzo giovane, vuoi vedere se è in grado quantomeno di poter giocare QB in questa lega, lo fai giocare. Inutile tenerlo in panchina per far giocare Foles. Per cosa? Non mi è chiarissimo. È vero che tutta la gestione di tutto l'anno dei Colts è stata abbastanza difficile da comprendere dal di fuori, soprattutto poi quando si è cominciato a vedere che non c'era proprio nessuna speranza. In offensiva ha deluso sotto tutti i punti di vista ed è quella che ha mandato a Ramengo tutto quanto, perché la difesa poi non è neanche così malvagia. Però ecco, questa cosa di far giocare Fo, sinceramente, se qualcuno me la spiega sono anche volenteroso nel capirla. Poi quello che succederà a fine anno non lo so, perché quando i Colts hanno avuto la possibilità di spendere non hanno speso, quindi non lo so, per me è una di quelle situazioni in cui il proprietario purtroppo ancora è qualcuno che è più un ostacolo che altro nelle vicissitudini della squadra, così come l'altra mia squadra. E quindi non lo so come si metterà. Adesso, parlando della partita, io non l'ho vista, ho visto solo il risultato, quindi ho visto che quest'anno comunque vincere le partite, vincere una partita NFL non è mai facile, a qualunque livello, a qualunque latitudine, con qualunque tempo. I Chargers sono stati bravi, è vero, potevano vincere 100-0. Herbert però ha fatto il primo QB a lanciare 4.000 yard nelle sue prime tre stagioni, che non è una cosa da poco. E quindi io mi aspetto qualcosa di più dai Chargers, e comunque non li vorrei incontrare, perché sono pericolosi. Detto questo, vediamo, 4.000 yard, 3 anni di fila, ragazzi, guardate che adesso non mi ricordo chi c'era andato più vicino, forse l'amico di Mauro degli anni addietro, però è un traguardo non indifferente.
Ok. Siccome dalla regia stanno arrivando segnali di fumo misti a colpi di tosse, direi che se provvedo io a leggere a introdurre il prossimo capitolo, se abbiamo finito le discussioni su questo entusiasmante e stellare Monday Night al quale abbiamo assistito, cioè degno figlio di quelli di Week 15, 14, 13, 12, 11, 19, 1. Ho appena letto il titolo e ho già capito che io non parteciperò a questa discussione. Comunque, il titolo è Titans, Dolphins e le altre. Tennessee Titans, 5 sconfitte consecutive, playoff in discussione. Miami Dolphins, 4 sconfitte consecutive, playoff in discussione. La differenza è che i Titans sono fuori, noi siamo ancora dentro, ma va bene. Tutte e due le squadre inoltre saranno senza il loro... No, dalla regia arriva un segnale di fumo che fa no. Vabbè, in ogni caso, tutte e due le squadre saranno senza il loro quarterback titolare sicuramente per la prossima partita, per quanto riguarda noi, e per tutta la stagione, per tutto quello che rimane della stagione per i Tennessee Titans. Malik Willis è stato disastroso contro i Texans, forse anche oltre il suo essere rookie. Dall'altra parte, viceversa, ci sono i Jacksonville Jaguars, che non più Saxonville, ma raggiungono la terza vittoria consecutiva, la testa della division, grazie anche alla vittoria che hanno fatto nello scontro diretto proprio contro Tennessee con 2 e nelle ultime due dovranno affrontare i Cowboys e proprio il ritorno con Tennessee con 2. Avanti, come la vedete questa cosa di due squadre in una crisi in attesa fino a 4-5 settimane fa? 4. Avanti, un volontario.
Mi candido. Allora, partiamo dai Titans. Bravo. Io non pensavo riuscissero a perdere così tanto terreno, visto anche il calendario, da mettere addirittura a rischio, e invece purtroppo così è, la partecipazione ai playoff. Ovvio si giocheranno tutto nell'ultima partita contro i Jaguars, però li ho visti veramente male, nel senso non erano i Titans, era Henry contro il resto del mondo, nonostante i Texans si siano inventati di tutto e più, perché mi è piaciuto, hanno fatto pure il quarterback committee con alternando Mills, Driscoll che da noi non metteva piede in campo, lì se lo inventano a fare i giochi trucco, a ricevere, non ha fatto tantissimi snap, ma più di quanto secondo me dovrebbero. Willis è stata una roba imbarazzante. la cosa più bella che ho visto è quando il suo offensive lineman l'ha preso di peso, sollevato, l'ha tirato in end zone per fare il touchdown, sollevandolo di peso. Quello, ho capito, l'unica funzione che poteva avere Willis in campo, perché non puoi fare 99 yard in una partita su 23 tentativi e ha preso un passer rating di 34,5. Non sembra proprio in grado di tenere il campo. Poi ovvio,
però Giorgio, scusa, ti interrompo.
Sì.
Allora, vediamola, mi viene in mente, più o meno a inizio stagione, noi eravamo qui a parlare dei Titans come di un qualcosa che sì, ok, però non era che fosse cambiato così tanto dall'anno scorso, con la differenza di avere un Derrick Henry con un anno in più e un AJ Brown in meno. E quindi non è che fossimo proprio così completamente convinti di questa squadra. Ora, ci ha fregato il fatto che avessero fatto una prima parte di stagione importante, o ci sta fregando adesso questa... questa è la domanda, allora, che mi sto facendo.
Sì, il mio sogno era beccare i Titans ai playoff, lo dico proprio chiaramente, proprio perché è una squadra contro cui noi ci troviamo benissimo e che ha dei limiti palesi che ora finalmente anche gli altri stanno capendo. A me personalmente, io pensavo vincessero i Colts la division, quindi ci ho visto lungo proprio. Grandissima prestazione,
sei in ottima compagnia, perché stavo giusto portando la cenere dal cassettino che ho qua di fianco.
Esatto,
esatto.
Quindi io non ero convinto dei Titans, però ero convinto di una che è ancora peggio, quindi figurati. E vabbè,
ho capito, ma allora scusa, ma all'inizio, voglio dire, avevamo tagliati fuori Houston e Jacksonville, andava tra questi due, non è che c'era...
Sì, non pensavo, io non pensavo che, specie dopo l'inizio dei Titans, che Jacksonville, che per certi versi una squadraccia anche non da ridere, perché insomma io l'ho visti abbastanza, perché comunque mi piace vedere Lawrence, sono contento si stia riprendendo, però è una squadra che ha dei limiti veramente palesi. Però sono dei limiti che sono stati migliorati e superati in parte in questa fase e gli hanno permesso di fare una rimonta che comunque credevo impossibile, e sono convinto che con Tannehill lo sarebbe stata ancora, perché questa l'avrebbero vinta. Henry ieri ha corso 5 yard e mezzo a portata, cioè, per carità, ha fatto il fumble, tutto quello che vogliamo, però questo è un trattore, continua ad andare, sta continuando a fare un'altra stagione notevolissima, e le squadre nella maggior parte dei casi non riescono a fermarlo, perché quando diciamo che è una lega dove i passaggi stanno prevalendo, c'è anche da dire che in parte le difese hanno smesso di saper difendere le corse, e tante volte vedo veramente piena difficoltà, anche quando è una corsa dichiarata, a riuscire a fermarli.
Chiedere ai Detroit Lions.
Esatto, esatto. Quello è un esempio altro clamoroso. Sinceramente, devo dire, mi aspettavo che una prova d'orgoglio in qualche modo contro i Texans la portassero a casa, e invece niente, qui è il De Profundis.
Però, Giorgio, si sono incrociati un po' di fattori, nel senso che i Texans arrivavano da due partite giocate meglio dello standard che avevamo visto quest'anno e
quasi vinte.
Sì, esatto, e sfumati in extremis, perché comunque alla fine i limiti saltano fuori, però avrebbero potuto...
Però alla fine erano lì
e neanche demeritato, esatto, fossero andate dall'altra parte non ci saremmo stupiti.
Non ci sarebbe stato uno scandalo.
Esatto, tra l'altro quel giochino che hai segnalato è già un paio di giornate che lo fanno, di alternare praticamente da quando hanno rimesso titolare Mills, hanno cominciato con questo giochino qua, dopo quel tentativo vano di panchinarlo, abbastanza ridicolo, anche nel senso che il sostituto era ben peggio di Mills. E dopo, chiaro, i Titans, obiettivamente, Joe, fosse rimasto Tannehill, dai, in un modo o nell'altro sarebbe stata forse una crisi, non dico uguale a quella che hanno attraversato i Rams l'anno scorso, perché i Rams erano più squadra, avevano più talento, tutto il resto, però una crisi che poteva essere profonda, dolorosa, ma superabile. Adesso sinceramente non vedo come possano venirne fuori, cioè non possono venirne fuori. Jacksonville ha il match point sulla racchetta, dopo, per carità, sono i Jaguars, l'hai detto bene, e quindi tutto è possibile, ma francamente è a perdere da... Io questa division comunque non avevo, sono d'accordo, cioè mi accodo, faccio un appo Giorgio, perché l'ho sbagliata tutta, pensavo che la vincessero i Colts, che la sorpresa sarebbero stati i Texans e che i Titans tutto sommato loro l'avrebbero fatto, e quando poi i Titans hanno ingranato ho detto vabbè, allora sono i soliti Titans che escono in autunno. Chiudo perché veramente non ci ho capito niente, quindi lascio parlare gli altri, che forse è probabilmente meglio.
Io, come sapete, ho sempre pensato ai Jaguars, cioè io è un po' che sto dicendo che questa division è aperta fino a che non arriva Trevor Lawrence. Ecco, ora, Trevor Lawrence è arrivato, direi che siamo d'accordo tutti che finalmente Trevor Lawrence è arrivato, i Jaguars ancora no. Però, di riffa o di raffa, se la stanno portando a casa, se la porteranno a casa, si farà una partita di esperienza di playoff, il prossimo anno vedremo se rinforzerà la squadra, però non vedo altre conclusioni possibili dal momento in cui si è infortunato Ryan Tannehill. Questo sono assolutamente allineato con voi, non credo ci sia. Comunque, se volete parlare anche dell'altra squadra, fate pure.
Secondo me le due situazioni non sono paragonabili per nulla, perché i Dolphins hanno perso più partite contro i Niners e contro i Bills, che sono due squadre pretendenti ad arrivare fino in fondo assolutamente. Hanno perso l'altro ieri con i Packers in una situazione che deve essere ancora, diciamo, chiarita, quantomeno, perché il secondo tempo giocato male, però bisogna capire anche lì fino a quanto per demeriti o per difficoltà fisiche di Tua, però non è il caso qui di stare a fare troppe congetture. Sta di fatto che hanno perso, diciamo, due partite e mezza in condizioni che molte altre squadre avrebbero potuto perdere, quindi io non mi sento tanto di negativizzare le prestazioni dei Dolphins o la loro situazione. Secondo me sono una squadra, adesso ovvio che tutto dipende da come va avanti la questione di Tua, una cosa che abbiamo già affrontato qualche mese fa, perché bisogna capire se quello che ha subito, diciamo, è una sorta di colpo di grazia, scusate il termine un po' forte, oppure se si riprende ancora, poi deciderà se gli converrà andare avanti a giocare. Sono tutte cose che vedremo. Però i Dolphins sinceramente mi sembrano molto molto più in salute dei Titans, tutto considerato.
Sui Dolphins, allora, non sto a entrare nel discorso di Tua, la situazione secondo me è come quella che era qualche tempo fa, nel senso, lasciamo che i medici facciano il loro mestiere e la scienza darà le risposte nei limiti della scienza. Sull'aspetto invece, ho ascoltato Curveno oggi sempre con molto piacere e mi sono un po' stupito del vostro stupore sull'azione del terzo intercetto, quando il difensore parte a uomo su Hill e poi passa a zona, lasciando che faccia il taglio in slant col linebacker che era in ritardo, poi Hill è una scheggia, quindi col passaggio ai sarebbe stato un disastro, è andato a coprire la zona del tight end perché quella era la sua zona. Sinceramente, ovviamente lì c'è l'errore del quarterback, questo è chiarissimo, ma è abbastanza normale che capiti a un quarterback relativamente giovane. Perché? Perché quello che io vedo Burro dire ogni settimana, prima della partita con i Patriots, diceva: io so che in questa partita Belichick a un certo punto farà delle cose che io non ho mai visto da quando gioco, e quindi dovrò essere bravo a trovare le contromosse. nel primo tempo per i Bengals, ad esempio, Belichick non le ha trovate. Dopo l'intervallo, evidentemente Belichick qualcosa si è inventato, e Burrow, come tutti i quarterback che hanno un'esperienza comunque limitata, nonostante lui, secondo me, sia mediamente più bravo dei pari età a distinguere certe situazioni, perché studia veramente tantissimo su queste cose, è caduto nei tranelli, perché ormai il giochino è quello, specie se il quarterback è giovane. Se vuoi fregarlo, il modo migliore è quello di fargli credere che la difesa farà in un modo e farà in un altro. E il football è gioco di inganni, sia da parte dell'attacco che da parte delle difese. Quindi in quel caso, e le conclusioni, io ero d'accordo su quello che diceva Taculbueno, fondamentalmente è mancanza di esperienza. Ed è per quello che concordo anch'io sul fatto che Miami debba riuscire ad andare ai playoff per far fare a tutta la squadra esperienza, indipendentemente ci sia tua o qualcun altro a fare quadre. Perché innanzitutto, quando arrivi poi ai playoff, non sai mai come va, e Bengals insegnano. Secondo, perché comunque hai fatto un'esperienza che ti serve per il proseguio della stagione, di un percorso di crescita. Io sono ancora convinto che Miami sia troppo forte per non andarci rispetto agli avversari, anche perché ho visto proprio sabato i Patriots, ragazzi, Belichick che è bravissimo, però ha avuto 1000 episodi a favore, ma 1000, da errori clamorosi arbitrali a eventi fortunati che capitano una volta nella vita, e comunque non l'ha vinta. Secondo me non sono all'altezza.
Io la partita dei Dolphins l'ho guardata più dall'altro lato, perché avendo l'interesse sull'NFC mi sono concentrato di vedere che danno potessero fare quelli che stanno rinvenendo molto di corsa, pure troppo di corsa. E squadra che è stata stranamente efficace in difesa. Nel senso che di solito non sono così i Packers, non li ho visti così durante l'annata, invece contro Miami sono stati capaci di piazzare le giocate giuste nei momenti giusti. È una squadra in un momento molto positivo, Green Bay. Sposto per pochi secondi il focus sui Packers. E a differenza dei Dolphins, cioè si sono incrociate anche in questo caso due squadre dal destino momentaneamente inverso, cioè una che sta andando molto su e l'altra che stava scendendo. Gli è andato anche tutto dritto obiettivamente, perché non so quanto no, mi fa ridere il messaggio che è arrivato, scusate, so che non lo potete leggere, ma il messaggio che è arrivato in chat mi ha fatto ridere un attimo, perché di solito sono io quello che parla col muto, stavolta giuro che non ero io, faccio outing. Quindi ho visto una squadra Green Bay che ha messo in difficoltà un'altra che già lo era, probabilmente riuscendo a colpire con qualcosa a cui non siamo abituati, vale a dire la difesa e le corse. Miami, io sono convinto che riuscirà a far bene, arrivare dove deve arrivare, anche perché ho rivisto un giocatore che consideravo un po' appannato un paio di settimane fa, ma che in realtà è bello fresco, bello tonico, che è Jalen Waddle, e con lui e Hill si può stare sicuri che ci si diverte da qua alla fine, anche nelle prossime due giornate, con due giocatori che veramente stravedo per entrambi. Addirittura Hill mi ha fatto cambiare un paio di teorie che avevo sui game changer, e grazie a lui mi tocca rivederle tutte. Questa off season devo fare un bel ragionamento che poi cercherò di preparare. E Waddle ha fatto una piazzato un paio di giocate davvero incredibili anche contro Green Bay, che mi fanno pensare bene a quello che aspetta i Dolphins, anche perché l'alternativa ai Patriots, che Giorgio ha visto un po' di spavento, secondo me ve l'hanno messo lo stesso nel finale, caro Giorgio, perché tu adesso hai minimizzato l'impatto dei Patriots, ma un minimo di pepe nel finale ve l'hanno
messo. È successo di tutto, tra cui un errore arbitrale che io veramente, visto al replay, ora io tendo a non parlarne, però non puoi far decidere a questi arbitri quella che può essere un Super Bowl, perché questo comodamente a casa sua ha fatto degli errori ma devastanti.
E l'alternativa sono gli Steelers, eppure loro non è che siano proprio reduci da partite strepitose, clamorose.
Lascia stare Ale, gli Steelers, lascia stare.
Hai capito, no? Hai capito, no? Caro Barry, li hai visti bene, cioè l'hanno tirata su, ma perché gli è stata servita da quell'altra squadra che il tuo amico Marco segue con particolare attenzione.
Lascia stare.
Allora, scusate, visto che ci stiamo allargando e sul discorso sulle crisi di Titans e Dolphins mi pare che non ci siano altre particolari opinioni, io così sguaiatamente vi rimando, se siete interessati ad approfondire, all'ascolto di Cool Bueno, che è online da oggi, dove abbiamo analizzato la partita contro Green Bay. Visto che abbiamo già buttato lì qualche nome, parlando di Titans e Dolphins, è chiaro che si finisce a parlare della pittura dei playoff cheat dell'American Football Conference, per cui se dalla regia me lo conferma la regia, se ci sei fai un colpo di tosse? No, neanche la tosse, proprio ci siamo giocati la ecco, è arrivato un colpo di tosse sottofondo, perfetto. Per cui se avendo la regia confermato con questo poderoso colpo di tosse, American Football Conference playoff, abbiamo delle variazioni rispetto alla volta scorsa, nel senso che i Los Angeles Chargers hanno clinciato, poi io vedo una X al numero 5 e a fianco scritto Baltimore Ravens, non lo so se è un refuso, chiedo a Mattia se può confermare questa cosa
confermo, con estrema delusione confermo.
Ma perché con delusione?
Fanno schifo, Mauro, cioè è un insulto.
6-10-5, 6-10-5.
È un insulto allo sport che amo. Ale, fanno schifo, è un mese e mezzo, mi guardo le partite di sta squadra, non fanno rima con playoff, neanche se sei tipo uno dei cantanti indie di Sanremo che le rime le forza. Sono indecenti.
Giochi con Huntley, dai, cazzo, riesci a vincere con Huntley.
Con Jackson andava meglio.
Ma allora, cioè, ipotizzando che rimanga così, voi avete un primo turno dei playoff a Jacksonville.
Abbiamo già perso.
Ti tocca vincerla.
Abbiamo già perso. Cioè, no, non nel senso che abbiamo già perso partita, giocheremo. Abbiamo già perso lì un mese fa.
Ora mica perderci due volte adesso.
Va bene, a me sta gente che piange così, veramente. Vado a prendere il calcio del sedere.
Ma non è piangere, è solo
per... Non avete capito, Mattia ha detto che i Ravens non fanno rima con playoff, ma per lui fanno rima con fuck off.
Esatto,
ma intanto ci vai. Cioè, tu dovresti fare una squadra che non ci va mai. Poi queste cose qua te le godi un po' di più. Cioè, intanto ci vai, te la giochi, fa niente.
Guarda, Barry, sono cresciuto tifando Chievo. Andavo allo stadio la domenica sperando nel pareggio. Cioè, so benissimo com'è. Però, semplicemente, se io guardo i Dolphins, che la loro stagione è diversa, e hanno due vittorie meno dei Ravens, è ok, sono successe cose, infortuni. Però quella, secondo me, è una squadra più da playoff. E non è colpa dei Ravens, dei Dolphins hanno perso 7, i Ravens hanno perso 5. Però, hanno avuto un calendario comicamente semplice che hanno parzialmente sfruttato, perché una squadra seria sarebbe 12-3 a questo punto, perché non vai a perdere contro Jackson, nemmeno contro i Browns di Watson, che abbiamo visto tutti qual è il loro valore. Io vi giuro che non riesco in nessun modo a trovare entusiasmo, che non se lo meritano. Sono ai playoff, benissimo, magari dentro si incendiano e vincono, ma non se lo meritano. Cioè, è un mese e mezzo e giocano il peggior football della Lega.
Il merito lascialo perdere, perché gli sport non esiste. Vabbè, è così. Secondo, nell'albo d'oro, quando c'è scritto il nome, non c'è scritto come, c'è scritto che ha vinto, punto. Questo, cioè, poi io, cioè, è anche troppo drastica la cosa, ma cioè, voglio dire, io pagherei per essere 10-5 con una squadra che fa schifo. Sono 7-9, 6-9, 8-27 con una squadra.
La squadra che fa schifo ce l'hai.
No, il bello è quello che fa schifo, hai capito? Il problema è che i Raiders non fanno schifo in come squadra, nel senso come talento, però fanno schifo in tutto il resto. Quindi, cioè, quello che mi fa anche arrabbiare più, se ti fassi i Texans, dici vabbè ragazzi, cioè, più di così non possono fare. Invece così è peggio, capito? Quindi,
ma torna, no, però, scusate, allora, se interrompo il rant, ma torna Lamar Jackson per i playoff oppure no?
Non si capisce, cioè, adesso l'idea penso che sia quella di farlo riposare, farlo tornare più fresco possibile, solo che secondo me è molto controproducente di buttarlo in campo ai playoff dopo 5 settimane d'assenza, perché c'è un po' di ruggine in un attacco senza ricevitori, volutamente costruito senza ricevitori, ma vabbè. Sì, torna anche perché queste qua saranno le ultime partite, giocherà Baltimore, perciò almeno una a casa davanti al pubblico per salutarci starebbe. Il problema mio, e poi chiudo e parliamo di altre squadre più meritevoli di playoff, è che questo è l'ultimo anno dei Ravens come li abbiamo conosciuti in questi ultimi anni e stanno avendo il nodo di tanti pettini contrattuali, la squadra per forza di cose non potrà essere la stessa. C'è stata costruita negli anni una squadra più o meno buona che ha avuto nel 2019-2020 l'occasione di andare fino in fondo, non c'è andata. Questa è una The Last Dance, perché o Jackson lo paghi o lo fai pagare a qualcun altro, ma non lo paghi te, perciò non è più tuo quarterback. E mi dispiace vedere arrivare al playoff così, perché ci credevo quest'anno e mi ero approcciato alla stagione con ben altre aspettative. Non siamo neanche nella stessa frase dei Bengals e siamo qua a giocarci la division con loro. Vabbè.
Allora, scusate, vi riconduco un attimo perché poi sforiamo anche tutti quanti i tempi. Allora, pittura playoff American Football Conference, Bills, Chiefs, Bengals. Alla 4 i Jaguars, abbiamo detto la situazione. Alla 5 i Ravens e abbiamo detto la situazione. Alla 6 i Chargers sono dentro, alla 7 i Dolphins. A seguire, queste squadre sono dentro e quindi anche le uniche due che non hanno ancora clinciato, come si dice, dipende da loro stesse, se vincono sono dentro. A rincorrere ci sono i Titans, i Jets, i Patriots, gli Steelers e incredibilmente i Raiders, che non si capisce bene se fanno schifo come squadra o tutto il resto, però c'è stato fatto un quadro abbastanza preciso da Barry. Cinque squadre per
ma sono ancora
posti
dentro? Cioè sì, sono ancora, possono arrivarci ancora?
Sì, perché siete 6-9, noi siamo 8-7, quindi matematicamente siete ancora dentro.
Ok. Ride. Non pensavo che ormai erano tutti al mare.
Infelici di fare i playoff, a parte Giorgio. E no, tu sei dall'altra parte. E a parte che sei in muto, giusto per. E quindi due posti ancora agganciabili, cinque squadre. Uno è agganciabile solo all'interno dell'AFC South e l'altro è agganciabile da chiunque. Titans, Jets, Patriots, Steelers e Raiders. Possibilità di rimonta da parte di qualcuno? Rapidamente?
Secondo me l'unica, i Titans se azzeccano la partita contro i Jaguars, quella è l'unica cosa che può variare secondo me. Le altre direi che sono quelle.
Ricordiamo le partite decisive, sono Week 17, appunto i Patriots contro Miami, e quella secondo me deciderà il posto, l'ultima wild card. E invece per l'AFC South abbiamo l'ultima week 18, appunto lo scontro tra Titans e Jaguars, e i Titans devono sperare di azzeccare la partita. Questa in estrema massima sintesi. Io vedo Miami e Jaguars allo stato di fatto.
A me non dispiacciono gli Steelers. Possono, cioè, hanno bisogno di aiuto, mi sa, è tanto. Però hanno le ultime due contro Ravens e Browns che possono verosimilmente vincere. E nell'ultimo mese e mezzo non hanno giocato così male. Perciò non li escluderei a priori, anche se è una posizione oggettivamente più difficile di tante altre squadre. Perché sono 7-8, devono vincere tutte e due e sperare che davanti le squadre si pestino fra di loro.
Dall'altro lato, National Football Conference, abbiamo alla 1 gli Eagles, alla 2 i Vikings, alla 3 i 49ers e queste sono andate. Alla 4 i Buccaneers in questo momento hanno la leadership nella fantasmagorica NFC South. Alla 5 i Cowboys e sono dentro. 6 e 7 in questo momento ci sono Giants e Commanders. Quindi ci sono ancora 3 posti da assegnare. Uno è per la NFC South, quindi in teoria in lizza per vincere ci sono ancora sia Carolina che New Orleans. Gli altri due posti abbiamo i Giants 8-6, i Commanders 7-7 e a seguire a 7-8 Seattle, Detroit e Green Bay.
e qui c'è, abbiamo parlato di partite decisive, qui c'è decisiva Carolina-Tampa Bay che è in arrivo adesso questa settimana, se non ricordo male, esatto, il primo gennaio c'è Buccaneers-Panthers e quella chiaramente sarà per la South.
Si giocano una bella fetta di quarto posto.
Una bella fetta di South è lì, perché poi se i Panthers vincono li hanno già battuti e quindi dopo devono giocare l'ultima
con i Saints.
Esatto. Per i Panthers sarebbe, vincere quella sarebbe davvero una bella botta. Io poi non so quanto riescano a restare aggrappate, anzi io escludo che entrambe la 6 e la 7 restino dentro. Per me uno di quei posti lì salta e penso che restino alla fine della fiera i Giants, perché mi sembra una squadra che ha più materiale per rimanere nei playoff.
Scusa, i Giants credo che se vincono contro i Colts domenica
sì, clinchano.
Sì. Infatti sì, i Giants infatti restano. Chi rischia di saltare, anche se non salterà subito perché hanno i Browns domenica, secondo me i Browns sono un'altra squadra veramente orrenda. La squadra che sta giocando, penso di essere stato fin troppo buono nel definirla orrenda. Rispetto alla settimana scorsa, visto che prima Mauro citava la settimana scorsa, chi ha perso, chi vede le quotazioni in ribasso nella NFC sono i Lions, perché i Lions stavano guardando in alto e si sono presi uno sberlone da dietro dai Panthers che non si aspettavano.
Hanno perso una partita che non dovevano perdere.
Ma sai, gli hanno corso addosso, come diceva Giorgio prima. Sono stati sorpresi da un game plan, come è capitato anche per i Jets, particolarmente diverso da quello che probabilmente si aspettavano. Li hanno veramente massacrati, li hanno proprio massacrati, una quantità, due running back con oltre 120 yard di corsa, una roba del genere,
sì,
sia Foreman che Hubbard. Quindi loro sono quelli che hanno perso un passettino, al cospetto invece di quei Packers che spero di eliminare vivamente domenica io, perché se i Vikings al Lambeau Field battono i Packers sono fuori. Qualche dubbio ce l'ho che vada a finire così. I Packers mi sembrano al momento di quelli ancora in lizza, l'altra sono i Seahawks che non vedo particolarmente lanciati, mi sembrano quelli che faranno le scarpe ai Commanders ad oggi.
Sono sicuramente quelli che sembrano più gasati, diciamo così, in questo momento quelli col morale più alto, secondo me.
Anche Tampa può clinchare domenica con una vittoria, vittoria sui Panthers.
Sì, division. È praticamente uno spareggio quello, nel senso che secondo me chi vince quella partita lì, oddio, poi per carità i passi falsi ci sono, per guai a dirlo, io mi ricordo Minnesota fu eliminata un anno all'ultimo gioco da Arizona che non aveva niente da chiedere, si va indietro nel 2003
McCown,
maledetto, sì esatto, e quindi viverla fu un mezzo shock, ma succede. Però di base quella decisiva per la South è obiettivamente quella. Che Tampa riesca a vincere non lo so, devo dirti la verità, ho visto meglio in queste settimane Carolina di Tampa, se devo dire.
Io so che se a inizio stagione mi avessero detto che a due partite dalla fine i Panthers con Sam Darnold come quarterback e senza me
quanto importante con me in una squadra NFL, tolto il staff cancerogeno che c'era a Solesloy, con che poi anche da Jackson playoff quest'anno. Ma meno di nome, poi di fatto è tutto. Vedo dei segnali dalla regia in cattivi, però allora anche a Carolina, devo dire la verità, dei dubbi che posso uccidere. Comunque che nessuno, la differenza si vede che penso un caro caso di questa parte. Bisogna vedere se la stessa cosa torna nell'AFC, anche quell'altro punto che andremo a vedere più avanti.
Si mette di piacere che Spock sia ancora su, solo che quest'era voi non potete vincere che arrivano dalla regia, che sono così. Però non veniteci a dire, ma allora fatelo in video, perché no, siamo. Non siamo belli abbastanza per andare in video. Ok, allora, attendiamo di vedere la prossima settimana chi clincherà e chi no. Prima di passare all'effluvio di domande, la Madonna, questa sera vi siete veramente scatenati, due parole su due AD più o meno eccellenti che ci sono stati. Il primo, chiaramente doveroso, è il ritiro del nostro amato e amatissimo JJ Watt, che ha annunciato che alla fine della stagione appenderà il casco al chiodo, è meglio che sia un chiodo bello forte. 149 partite, 580 tackle, 111 sack e mezzo, 6 touchdown, 33 anni, tanti infortuni, una quantità infinita di squadre di fantasy football tenute in piedi da solo, signori, J.J. Watt oggi ha comunicato che a fine stagione si ritirerà dopo 11 stagioni, tanti infortuni. Secondo noi non sarà solo ricordato per la sua forza e capacità in campo, che pure sono state devastanti. Io ricordo sempre l'anno in cui ad Aaron Rodgers è stato dato un MVP che già aveva scritto J.J. Watt su, e se ci fosse stato un minimo di giustizia, quell'anno J.J. Watt doveva vincere l'MVP perché ha fatto una stagione pazzesca. Ma sarà ricordato soprattutto dalla popolazione di Houston il grandissimo contributo che fuori dal campo come uomo ha dato a Houston, ma anche a Phoenix con la sua fondazione, ma soprattutto a Houston al tempo dell'alluvione e di tutto il movimento e tutti la somma impressionante di fondi che è riuscito a mobilitare e a raccogliere. Come si dice in questi casi, che dite, tra 5 anni lo vediamo con una giacca crema? Si è il muto, grazie.
Anche prima?
Ah, per lui,
cioè, si fa un'eccezione.
No, però qualche 45enne che sta in Florida penso che prenda l'estimazione, perché è uno dei migliori ritiri annunci che io ho mai visto. Non ci sono state indiscrezioni, cioè, si poteva forse un attimo intuire, visto che l'età, la storia di infortuni, il fatto che poveretto gioca in squadre irrilevanti da anni, poveretto. Però come si è ritirato, veramente d'applausi, con un tweet sobrio, anche simpatico, e spero che rimanga nel mondo NFL con altre vesti. Allora, parlava di Knista, non so, spero di sì, spero qualsiasi cosa, perché comunque magari ogni tanto il suo modo di parlare un po' troppo militare, ottimista, mi dava fastidio. È oggettivamente una delle migliori persone che abbiano mai valicato un campo NFL, è uno di quei pochi giocatori tipo Mahomes, Donald, che ti senti fortunato a dire sì, ho visto tutta la sua carriera, perché Watt è uno dei pochi, posso dire, che ho visto tutta la sua carriera, e gli anni proprio dei tre Defensive Player of the Year in 4 stagioni è un dominio che abbiamo visto poche altre volte.
Io credo che tra un qualche anno ad allenare le due squadre del Pro Bowl ci saranno JJ e TJ, così me la gioco come bold. Ci facciamo le bold qui al pronostico, al disturbo, direttore? No,
forse l'unico errore che ha fatto Watt, forse anche in buona fede, è andare a finire a giocare in Arizona. Magari pensava che come tutto
quello
il
di
mondo,
fidarsi di quello che stavano costruendo i Cardinals.
Esatto, perché in effetti poi vabbè, in quel caso, però io, come ha detto Mattia, io penso che sia poi una persona che non stia sulle balle a nessuno, cioè non c'è nessun appiglio a cui si dice ecco, però quella volta, poi oggi ho visto un video di 8 minuti con lui microfonato, che se lo trovate guardatelo, perché comunque insomma fa capire anche che quello che si dice in campo tra le linee e poi insomma a livello poi umano e di quello che ha fatto per la comunità, ci ha detto Mattia. Quindi credo che abbia pochi rivali da questo punto di vista.
E io poco furbo non essermi mai comprato una maglietta dei Texans del 99, adesso la troverò solo come throwback, che costerà il quadruplo.
Scusa, io devo dire che quando è andato ai Cardinals un pochino mi aveva deluso, perché io pensavo andasse ai Packers. Poi lui ha dichiarato che l'ha fatto perché gli hanno fatto un'offerta economica veramente notevole e sono andati a prendere Cogetta a casa, e questo ha molto influito nella sua scelta. Sinceramente, vista tutta la sua storia, pensavo tentasse un ultimo giro con la sua squadra di casa, chiamiamola.
Ma per fortuna che non ti ha ascoltato.
Per fortuna tu, vabbè, a parte il poveraccio, è stato sempre rotto, quindi non credo avrebbe influito così tanto. Per quanto riguarda chi non conoscesse bene la sua storia, vada a vedersi l'Hard Knocks dei Texans, dove c'è lui e dove si vede come si allena. Io sinceramente spero che lui diventi un allenatore degli edge rusher, perché la sua tecnica, se riesce a illustrarla e spiegarla anche agli altri, e vedendo il fratello, forse qualche consiglio buono glielo deve aver anche dato, è veramente tanta roba e ne guadagna tutto il football.
Credo che sì, la puntata di eFootball Life che uscirà sicuramente a non molto lungo sarà una qualcosa di memorabile. Scusami.
Ma le ultime settimane, sai, ha dimostrato di averne veramente ancora tanto, perché sono due partite che è costantemente nel backfield avversario, prima il Denver e poi il Tampa Bay, però veramente un ritiro diciamo anche perfetto, perché comunque è uno di quei giocatori che non me ne frega niente se non ha vinto il Super Bowl, la sua legacy non dipende dal Super Bowl, cioè non, che non venga qua a fare discorsi sì ma Reggie White ha vinto il Super Bowl o questo o quell'altro. JJ Watt e JJ Watt con o senza Super Bowl, 1, 2, 3, 4, 0, cambia niente, rimane un giocatore generazionale, e per quello che ha fatto fuori dal campo, per proprio il peso avuto su ogni comunità, quella di Houston, quella di dei Cardinals, è impareggiabile. E ammetto, mi sarebbe piaciuto vedere un anno o due ancora giocare terzi down per qualche squadra forte tipo Von Miller a Buffalo, però va benissimo così, se ha anche una figlia e finché c'è due gambe su cui camminare, immagino sia la scelta giusta.
Infatti Mattia, è proprio quello il senso, nel senso che a me fa piacere vederlo ritirarsi ancora in grado di fare la differenza. Perché? Perché sì, è un giocatore che ha saltato tantissimo, l'ha detto Mauro, ha saltato veramente tantissime partite, si è fatto una serie di infortuni clamorosa. Sarebbe stato, secondo me, peggio vederlo lasciare in un anno in cui non aveva potuto scendere in campo. E purtroppo il rischio c'è, perché comunque 33 anni, con la serie di infortuni che ha avuto alle spalle, il rischio c'era. Vederlo uscire dal campo ancora dominante, perché nelle ultime partite davvero ha dato un imprinting alla sua difesa, mi fa estremamente piacere, perché vuol dire che è un ragazzo che ha ancora qualcosa, ma chiaramente è giusto, è venuto il momento di chiamarsi fuori, perché probabilmente non c'è più l'urgenza di andare a cercare ancora qualcosa sul campo, nonostante ce ne sia la possibilità. Sarebbe stato peggio per me vederlo uscire di scena dopo un season ending injury, l'ennesimo di una carriera che ne ha avuti veramente troppi per le difficoltà che ha avuto durante la sua vita sportiva.
Allora, via le lacrimucce, perché dovute, ma via le lacrimucce, e adesso qualche minuto di puro e assoluto divertimento, perché è successa questa cosa che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. I Denver Broncos hanno licenziato Nathaniel Hackett. Cioè, sentite questo silenzio stupito, c'è una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Licenziato Hackett, sostituito con il senior assistant Jerry Rosburg, incarico ad interim fino alla fine della stagione, come si usa in questi casi. Che si dice? Che era arrivato dei Packers, era offensive coordinator, aveva lavorato con Aaron Rodgers, con LaFleur, paga una stagione, non so, diciamo fallimentare o diciamo al di sotto delle aspettative.
Fallimentare,
soprattutto dopo tutto il cucuzzaro speso per portare all'ombra delle Rocky Mountain Russell Wilson. Allora la domanda sulla quale vi chiedo i vostri pareri è solo colpa sua o, come sempre, ha pagato per tutti?
Era il più facile da far saltare, senza ombra di dubbio, era il più semplice da far brillare. Poi devo dire la verità, che Da lontanissimo, perché io i Broncos non è che li segua tantissimo e sono qua seduto nella mia cucina ben lontano dal Colorado, l'impressione che non fosse un fenomeno dopo due o tre partite, anche dalle uscite che aveva fatto, obiettivamente anch'io da qua nel mio piccolo l'avevo avuta. Dopo, per carità, magari prossima esperienza salterà fuori che è un piccolo genio. Obiettivamente, anche ascoltandolo le dichiarazioni, ho detto vedendo come allenava, cosa sceglieva durante le partite, questo parlo all'inizio e non adesso che poveretto non sa più che pesci pigliare già da un po'. È chiaro che il più facile da far brillare a Denver era lui. C'è da fare una bella tabula rasa, c'è da vedere se con un altro head coach, quello che io consideravo un buon investimento, non è il disastro totale, l'atomica che è scoppiata al Mile High, ovvero Russell Wilson. E qui stasera sembra veramente che l'abbiamo fatto apposta per flagellarmi, perché i Colts, i Texans, i Broncos, tutte previsioni andate bellamente a remengo, quello che si era detto st'estate. È una mossa che francamente andava fatta, perché dopo aver preso 51 punti dai Rams a Natale è quello che mi sarei aspettato obiettivamente anche dai miei Vikings quando abbiamo preso 6 touchdown da Camara a Natale 2 anni fa, era da cacciare Zimmer. Sono quelle mosse che devi fare. Obiettivamente, che senso aveva andare avanti con Hackett anche il prossimo anno o arrivare a fine stagione? Finita la parentesi, adesso vediamo, c'è da fare un bel repulisti e provare quello ai loro, secondo me lo devono fare, a fare ancora un anno almeno con Russell Wilson, anche se pure qua comincio a pensare che siamo abbastanza il capolinea.
Ale, però i repulisti, questa è una squadra che l'anno scorso dicevano tutti è a un QB di distanza da vincere tutto o quanto da provarci,
diciamo. Vabbè, ma repulisti Marco, devi spazzar via coaching staff in quel senso, perdonami.
Non ho
specificato a livello di organico è chiaro che devi provare non puoi liberarti di Russell Wilson perché l'altro da cacciare attualmente sarebbe lui, però non
sì,
puoi
c'è
farlo.
Anche un problema, c'è un problema proprio pratico di scelte che non hai, di soldi che non hai così a sufficienza, e quindi tu ti sei, diciamo, in parte giocato il futuro immediato prendendo Wilson, quindi anche considerando che i Broncos hanno una difesa notevole, l'attacco sulla carta c'è, si tratta di vedere se c'è qualcuno che adesso si prende la briga di prendere una squadra comunque talentuosa, vedere se riesce a mettere i tasselli al posto giusto, considerando di non avere un capitale al draft e anche magari, adesso non so a livello di cap come si sono messi eccetera, però una difficoltà proprio anche strutturale che bisogna vedere se lo Sean Payton della
Sean
situazione
Payton, esatto
ma Sean Payton lo danno dappertutto, quindi ci sarà sicuramente, anche perché attenzione, perché Payton poi non è che viene via così, i Saints vanno pagati anche in termini di scelte, quindi non è che tu non è un free agent Sean Payton, quindi c'è anche questo problema da valutare, bisogna vedere anche una squadra che ha sufficientemente carico da mettere sul tavolo per portarselo via.
Ma se voi foste Sean Payton, Denver o Tennessee? Tanto state bene su tutto, perché
Las
il grigio
Vegas,
sta bene su tutto.
Las Vegas.
Piuttosto. Denver neanche col bastone. Cioè.
O Las Vegas.
No, sinceramente, io se fossi Sean Payton, considererei seriamente i Colts. E qui proprio ho gettato tutto
I Colts sono sicuramente una squadra anche appetibile, però io ho sempre il timore, insomma, Irsay è un testa di birillo, quindi non so come sia lavorare con lui sul
comunque
la carogna sulle spalle.
Tornando a parlare di Hackett, non so, giusto per sentire anche chi non ha parlato, c'è anche una terza ipotesi, perché avevamo detto solo colpa sua o come sempre paga uno per tutti, c'è anche la terza ipotesi che l'aveva accennata anche Ale, cioè non è che Hackett è uno che si è venduto benissimo però poi alla fine...
Dio, giocare con Rodgers 2 volte MVP prima dell'Ayahuasca o appena dopo, immagino che ti pompa un attimo il curriculum, però secondo me la priorità di Denver al momento quando faranno il processo di scelta sarà prendere un simile da in campo, un motivatore, qualcuno che riunisca lo spogliatoio, perché ovviamente non possono rifare la squadra con il quarterback che perde 50 milioni all'anno, perciò devi provare a ripetere con la stessa squadra, e la stessa squadra mi sembra sia abbastanza rotto lo spogliatoio, perché per carità, quando prendi 51 punti da Baker Mayfield, un po' il nervosismo, lo capisco, ma la scena di domenica che Risner ha spintonato Ripien perché lo ha ripreso per non aver aiutato Wilson a tirarsi su dopo il sesto sec, e in generale l'insofferenza che mi sembra che tanti giocatori abbiano verso Wilson deve essere sistemata, che comunque volenti o nolenti Wilson l'anno prossimo sarà lì, perciò prenderei qualcuno oltre... Cioè, più che il genio tattico, preferirei un genio d'umanità che li unisca di nuovo. E non c'entra niente, se fossi Sean Payton farei un colpo di stato ai Bengals, defenestrerei Zach Taylor come fosse in Russia, come ogni oppositore, e andrei a allenare Bardo. Ma per quanto riguarda Denver, c'è bisogno prima di tutto di investire sul lato umano, perché questi non vivono in un clima molto sereno, e non è solo per la stagione.
Beh, ma umanamente Sean Payton è una bella persona.
Beh, sì. Sì, se ricevi il bonus da lui.
Allora, la mia su Hackett, innanzitutto sto fenomeno è riuscito a essere il quinto allenatore licenziato alla sua prima stagione dal 1970, e questo dalla percezione di quanto è stato scarso. Secondo me non era un fenomeno prima, avevamo espresso grosse, se vi ricordate all'inizio stagione avevamo espresso grosse perplessità sul fatto che lui fosse in grado di gestire questa squadra, sul fatto che non fosse una squadra a un solo quarterback di distanza, lo dicevamo, nel senso diciamo sì, è l'allenatore e il coaching staff, perché comunque stai mettendo un rookie. Non c'è santo, quando metti un rookie head coach, le paghi, è uno scotto che devi pagare. È difficilissimo che al primo anno andasse bene, così male era veramente difficile. Questo non ci ha capito veramente nulla, nonostante la società sia quello che è, l'ambiente sia quello che è, perché è un ambiente che tende a sopravvalutare pesantemente la propria squadra. Io ho questa percezione, ogni volta sembra la migliore difesa del mondo, sembrano il miglior attacco del mondo, poi vai a vedere la difesa, sì, sono buoni, assolutamente, sono squadra, su quello io ho molti dubbi, l'attacco non ne parliamo neanche, puoi avere anche dei buoni giocatori, ma se non sei una squadra, non sei una squadra, e il football è quello. Lui non ci ha capito veramente nulla, anche come dichiarazioni, si è posto malissimo con tutti, sinceramente non so chi gli darà mai una seconda chance come head coach. Farebbe bene forse a concentrarsi magari su fare l'offensive coordinator e basta.
Mi ha fatto sorridere solo che l'allenatore che adesso è interim era stato assunto quest'anno a un certo momento come esperto del clock management. Adesso, non so i risultati di questa cosa perché non so il clock management dei Broncos come andrà, però mi ha fatto sorridere.
Allora, visto che hai parlato di clock e visto che ormai siamo a vele spiegate verso l'ora e un quarto, io farei cenni di ritorno alla regia per capire se per caso ha intenzione di lanciare la sigla di Ask Disturbo. Mi fanno cenno di sì.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo!
Allora, tu pronto? Sì, ok. Stack, iniziamo con Stack. Stack ci chiede, anzi direi che lo chiede direttamente ad Ale che si sta mettendo le mani nei capelli. Stack non ha capito il gesto di esultanza di Justin Jefferson dopo che ha segnato il touchdown ai Giants e dice: non mi pare che sia la prima volta che lo faccia, mima come se si fosse infortunato al muscolo posteriore della gamba destra, attenzione, muscolo posteriore della gamba destra, il che gli ha fatto pensare che si fosse appunto infortunato, per poi fare il balletto che ho visto fare oramai a tanti, aperta parentesi, ahimè ammetto che non c'è molta fantasia, chiusa parentesi. Non so se parli del griddy o di...
Sì,
parla. Allora, partiamo dal presupposto che ha rotto,
vai, Ale, tutto tuo.
Ha rotto le palle Jefferson, questo fingere gli infortuni, perché è bello lo scherzetto, ma poi è anche non è un gran bello scherzo. Che stesse facendo finta, si era capito anche le prime uscite in cui ha tratto in inganno anche i commentatori che stavano commentando la partita, che si erano subito agitati, oh si è fatto male, in realtà si vedeva che stava facendo finta. Poi comincia il Greedy, a dire la verità, il Greedy che tra l'altro sto giro non l'ha neanche fatto in modo solito, simpatico come sempre, lui è l'originale quindi glielo concediamo, poi lo stanno replicando un po' tutti, o meglio l'hanno replicato tanti, non un po' tutti. L'ha cominciato in modo evidente, l'ha portato nell'NFL lui, e tra l'altro un caso, poi stavo anche pensando di scriverci qualcosina sul fatto che effettivamente, oltre all'impatto che ha avuto sulla Lega da un punto di vista di statistica, di risultati che ha avuto Justin Jefferson, davvero incredibile, faccio un esempio di uno dei tanti record che ha sfondato in queste settimane. Domenica ha battuto il record di yard ricevute nella storia dei Vikings, il record che era di Randy Moss, il record di parlo di un'annata singola, il record di ricezioni che era di Chris Carter, e il record per maggior numero, questo NFL, di gare da oltre 100 yard, sono 24, quelle di Jefferson, nei primi 4 anni di carriera. Al secondo posto c'è Randy Moss con 23. Allora, 4 anni di carriera, Jefferson finora ne ha fatti 3, per farvi capire quanto stia veramente riscrivendo il libro dei record, e ha portato anche la griddy, cioè oltre all'impatto sul campo c'è anche l'impatto fuori dal campo, che è veramente, a me ha ricordato, e faccio un paragone un po' forte, Allen Iverson come tipo di giocatore, di impatto e di tutto il resto. Detto questo, ha rotto le palle, quindi faccia le sue esultanze, faccia il griddy senza far finta di farsi male, anche perché poi gli sono andati dietro anche altri giocatori, ho visto altri che hanno fatto finta di farsi male, non capisco cosa ci sia di simpatico, forse lo spiegherà, io non l'ho letto e non mi sta simpatica la cosa.
Penso se una volta si fa male davvero.
Ah, appunto, Pierino il lupo.
Non lo caga perché...
Ecco, Pierino il lupo, poi magari dovremmo spiegarla alla generazione Z con un podcast futuro.
Scusa, Mauro, ma... Ade, quando ricevi tipo 2000 yard la stagione, finché rimani nei limiti della decenza, puoi risultare come cazzo ti pare. Cioè, detto quel 12-3, cioè, l'ombra di Justin Jefferson, le mani di Justin Jefferson, perciò se lui e i suoi amici gridano così.
Ma guarda, a me basta che non si faccia consigliare le esultanze dal portiere dell'Argentina, perché direi che se evita quello col Vince Lombardi Trophy a febbraio, direi che siamo a posto.
Allora, a me torna a dispiacere che voi non vediate il video, perché vi siete persi il direttore che mimava il griddy, e sono cose che non riusciamo a narrare. Pasquale Parente prende spunto su un tweet di Mattia, quindi Mattia, preparati, in cui scrive di Matt Ryan come futuro Hall of Famer. Ci chiede se siamo d'accordo e, spostando l'attenzione sui running back, vorrei sapere se secondo voi c'è qualche running back in attività che in futuro può aspirare ad entrare a Canton. Dico subito la mia e dopo vi lascio la parola. La Hall of Fame è una cosa, entrare nella Hall of Fame è una cosa un po' più complessa di quello che sembra, e ci sono diversi parametri che entrano in gioco. In questo momento, secondo me, c'è qualche running back? No. Sono disposto a fare un'eccezione solo per Derrick Henry. Avrei considerato Ezekiel Elliott, che ha la stessa anzianità di servizio di Henry, ha fatto prime 4 stagioni devastanti, ma in questo momento non mi pare che sia all'altezza. Derrick Henry vedremo come continuerà, ma io ricordo con molto rispetto che ci sono fior di giocatori, un nome su tutti, Ricky Williams, che non è nell'Hall of Fame per tutta una serie di motivi, ma sul campo era molto più dominante di qualsiasi running back che giochi oggi in NFL. Mattia, ci spieghi questo tweet su Matt Ryan?
Diciamo che la parte in cui l'ho definito Hall of Famer era più per corroborare il mio discorso, al netto che io, secondo me, è comunque un Hall of Famer. Ero più infastidito dal trattamento che si è beccato, perché comunque è un giocatore Hall of Famer o meno abbastanza importante nel XXI secolo NFL, che è stato panchinato 2 volte per Sam Ehlinger e Big Pick Nick, perché forse stanotte non è un quarterback che ha motivi di stare in campo. Dicevo che secondo me una leggenda di una franchisa, un giocatore, un quarterback comunque che, insomma, è stato anche spesso fra i migliori 5 della posizione in un'epoca in cui c'era gente giusto un po' buona a lanciare, meriterebbe di meglio. Per me Ryan è un Hall of Famer, sono convinto che se non fosse successa quella roba là, in quella partita là, nessuno dissentirebbe, perché comunque ha vinto un MVP, è stato costantemente uno dei quarterback più prolifici, ha trasformato i Falcons in qualcosa di rilevante, che non è per niente facile, soprattutto dopo quello che è successo con Vic. E se devo parlare di running back da Hall of Fame, fino all'anno scorso ero convinto che Camara potesse farcela, ma quest'anno è calato e non so se ritroverà più lo smalto ai giorni migliori. E se continua a produrre così altri 6-7 anni, Nick Chubb, perché Chubb è veramente, cioè, lui le 1200-1300 yard sono garantite, quasi scontate, e è veramente un giocatore che mi piace tantissimo.
No, ma sul se continua a produrre, certo, però ne riparliamo tra 6-7 anni.
Vabbè, ora come nessuno.
Per me Derrick Henry invece rischia di andarci anche ora come ora, nel senso che è un giocatore che è dominante davvero come pochi. Io lo vedo in Hall of Fame anche se dovesse avere un calo come mi aspetto, perché l'usura che sta subendo quel ragazzo è incredibile, ma per me Derrick Henry vale lo
stesso. Però vedi, hanno la stessa età, la stessa anzianità, più o meno lo stesso chilometraggio, però secondo me il calo che ha avuto Ezekiel Elliott è più marcato di quello di Derrick Henry. Derrick Henry si vede, il chilometraggio si vede meno, cioè è comunque uno che quest'anno sta devastando.
Ma, perché l'hanno tenuto fermo sostanzialmente per far giocare DeMarco Murray?
Sì, d'accordo, carriera, però vai a vedere le statistiche, non le so, guardate il numero delle yard, delle portate, di tutto quanto, dei contatti, e anche lo stile di gioco che ha Derrick Henry, secondo me mi sarei aspettato più usura, cioè in Ezekiel Elliott vedo più usura di quella che c'è in Derrick Henry.
Io Derrick Henry sfondi una porta aperta. Per me Derrick Henry è veramente un giocatore di un'altra categoria. Se primo paragonato a Justin Jefferson o Allen Iverson, per me, se devo guardare Derrick Henry, è Shaq a livello di running back, per il tipo di gioco che porta, per l'impatto che ha sul gioco e per quanto ti cambi una squadra. Poi è chiaro che si gioca in 11, è ovvio che sto forzando il paragone, perché Shaq in un campo da basket era una cosa assolutamente improponibile, però per come si è portato i Titans in spalle negli ultimi anni, per me Derrick Henry è un Hall of Famer in movimento.
Ryan, io faccio solo presente che solo 2 anni su 15 ha superato il 100 di passer rating, cioè Burrow, per farvi capire, l'ha superati già 2 su 3, di cui l'unica non l'ha fatto perché si è disintegrato.
Sì, però era anche, ci ha giocato in anni in cui era ancora legale difendere
Ryan. No, Mattia, devi dirgli ok, Burrow nella Hall of Fame e poi inizia il discorso.
No, ma quello, lo hai... quello a prescindere.
Quello lo hai già, mi sembra, no?
Ah, sì, sì.
Sui running back, secondo me, poi molto in gente come Chubb, io ho messo Cook, perché io il Cook di 2 anni fa veramente mi aveva impressionato. Conta se vincono, nel senso che se mai i Vikings vincessero quella partita, Cook fa la MVP del Super Bowl, lì si rimette in gioco tutto.
Ma però Giorgio, guarda, ti dico, secondo me non basta per un Cook, non basterebbe nemmeno quello, cioè per quel tipo di giocatore servirebbe una durata esagerata, la Frank Gore, la Jerry James. Secondo me è un tipo di giocatore Cook che non ha le stimmate neanche se vince. Guarda che fatica che ha fatto, pur essendo clamorosamente dominante Terrell Davis, perché è stato dominante per troppo poco, ma era assolutamente dominante, cioè era a livelli di Derrick Henry, per capirci, eppure non ha fatto fatica ad andarci perché è stato troppo breve. Ecco, io è per quello che vedo solo Derrick Henry, perché lo vedo proprio tre spanne. Dopo è ovvio che se Chubb va avanti 20 anni, ma la vedo difficile.
Ne riparleremo tra 20 anni. Davide Arci ci chiede di fare una classifica da top 5 dei reparti offensivi delle squadre NFL, escludendo dalla valutazione il quarterback. Come giocare a Madden senza quarterback? Quindi tutti gli altri ruoli messi assieme, ma senza quarterback. Chi è che di voi ha l'attacco più forte? Barry Sanders. No, Barry, no, tu. No, lui.
NFC in generale.
NFC. Ah, Tennessee, ho detto.
Fanno Tennessee, no. I quarterback probabilmente non sono forti come quelli della AFC, però i risultati arrivano. Se qui faccio lo spoiler, leggetevi la newsletter di giovedì di Adult Magazine, perché parliamo proprio di questo, paragone NFC, AFC, e troverete i risultati incredibili. Io sono rimasto stupefatto, quindi non perdetevela, perché veramente rimarrete a bocca aperta, almeno io lo sono rimasto facendolo, quindi
se la mandate, anche
Massimo,
la leggiamo.
Foglio ci ha aggiunto del suo.
Beh, in effetti Joe,
voi iscrivetevi, è gratis, vi costa niente.
Sono già iscritto, aspetta, quando arriva.
In effetti Joe, prendendo le prime 5 NFC, prendiamo 4-5, Eagles, Vikings, 49ers e Cowboys, se gli togli i quarterback restano 4 grandissimi attacchi. Ma ci metti, puoi metterci anche i Bucks, esatto, a quel punto lì.
Marco M34, quale team e quale giocatore vi ha deluso? E quale vi ha stupito di più fino ad ora? Io dico subito che abbraccio abbastanza in toto una, non ricordo chi l'ha postato oggi nella chat Telegram di Agolo, se ancora non sapete che Adola ha una chat Telegram, scaricatevi Telegram ed, ed iscrivetevi, e in cui dicevano che come delusione Russell Wilson, come stupitura, si dice stupitura? Stupitaggio? Vabbè, quello.
Stupitura è bello.
Stupitura. Gino Smith.
Io metto due rookie, così, perché mi piaceva. E chi mi ha impressionato è George Pickens degli Steelers, perché io non pensavo fosse così forte, e invece questo è forte, ragazzi. Mi spiace dirlo, perché me l'ho trovato.
Che gli Steelers continuano a draftare ricevitori.
Sempre, sempre un rompivalle ci abbiamo di mezzo. E invece che mi ha deluso, perché le mie...
Forse non hanno neanche sbagliato il quarterback perché quest'anno...
È discreto, è il Tannehill 2.0, mettiamola così. Ma a me va bene, perché intanto io la giacca adoro, quindi va bene. E a parte le stupidaggini, un rookie che non è che stia facendo male, ma che io mi aspettavo facesse, ira di Dio, Jordan Davis di Philadelphia. Io mi aspettavo veramente spaccasse il mondo, il defensive tackle.
Sta facendo male.
No, non sta facendo male, ma sai quando hai delle aspettative altissime, c'è roba tipo Rookie of the Year e tutto, e no, forse no.
E a livello di squadre?
Vikings in bene, Colts in male.
Fabio ci chiede, Barry non si esprime mai su queste domande, però ha qualcosa da dirci?
Ho qualcosa da nascondere più che altro.
Ah, ok.
Perché dovrei dire le mie squadre, ma è troppo facile, quindi...
No, il giocatore?
Giocatori... Beh, Gino Smith è un po' in calo ultimamente, però fino adesso ha fatto molto più di quello che si pensava.
Chi se lo sarebbe aspettato a questo punto?
No, poi mi è piaciuto molto l'escalation di Lawrence.
È un po' come dire che i Panthers vincono la sì, division, esatto. E Gino Smith al Pro Bowl. Dai.
No, poi dicevo, mi ha sorpreso il salto in avanti che ha fatto Lawrence. Non so se me l'aspettavo già subito, cioè subito per modo di dire, però un anno di Pederson, neanche un anno di Pederson gli ha fatto un gran bene, ma sta diventando quello che speravo diventasse, spero che continui, però mi sta impressionando.
Posso segnalare solo un giocatore che mi ha stupito, un rookie? Perché sì, vabbè, è stato scelto alto, tutto quel vogliamo, ma io che Sauce Gardner potesse diventare un giocatore, cioè, che potesse diventare forte, livello. Per carità, ma che dal primo momento in cui ha messo piede in campo potesse diventare probabilmente il miglior cornerback dell'NFL, insomma, o comunque nella cerchia, mi ha impressionato, davvero incredibile, un giocatore fenomenale.
Fabio ci chiede, in previsione dei playoff, mi sembra che nella AFC si presenteranno squadre con attacchi stellari e difese a volte rivedibili. Dando per scontato che gli attacchi continueranno a tritare, che già non è scontato, ma diamolo per scontato, quale squadra secondo voi ha la difesa che può fare la differenza e dare quel vantaggio magari decisivo in mezzo a tanto equilibrio? Rapido giro di tavolo, parliamo di AFC. Ma vale Chargers. Dire Bengal, Giorgio.
Non io la difesa dei Chargers sta venendo fuori, i nomi ci sono, Bosa, Mac, James, l'ultima partita sta giocando bene. Non so se sia la migliore, però è quella che al momento mi sembra stia andando meglio.
Altri?
La migliore è quella di Bengals, non c'è dubbio, nel senso che...
Ti ho detto che non vale.
Ma è quella che ha trascinato una squadra a titolo dell'AFC. Quest'anno dico i Chiefs perché è una difesa in crescita, ancora molto molto inesperta, ma che ha fatto un salto rispetto all'anno scorso. Però la migliore non ce n'è, ragazzi.
Il clima di Buffalo vale come difesa o... perché se...
Il generale inverno.
Se giocano con un metro e mezzo, due metri di neve, comincia a diventare impegnativa. No, io dico Buffalo però, perché... Secondo me la loro difesa verrà fuori adesso a gennaio.
Allora, giusto perché abbiamo parlato di Buffalo, arriva la domanda di Luca Poglio, che ci chiede quali saranno secondo voi le mine vaganti nei playoff. Dai, una per parte, una NFC e una IFC, le mine vaganti.
Vabbè.
Mina Vagante, ma che Mina?
Mina Vagante i Vikings, perché possono saltare per aria da un momento all'altro.
E ah, nel saltare... senso di...
No. Sì, anche, cioè, siamo proprio una mina, non sai cosa può succedere se ci trovi, però di base se arrivi a punto punto rischi di perdere. Diciamo che quest'anno c'è quella squadra di punto punto, 11 vittorie su 11 entro un possesso, non è male. Quindi per me nella NFC Mina Vagante sono i Vikings.
Dolphins in AFC.
Barry, hai...
Ma non lo so, se dicono a Brady che entra in campo deve giocare già dal quarto quarto, forse i Bucks fanno un... però non sarà così. Nell'AFC, no, ecco, i Packers forse nella NFC, perché con quello lì ci sono mai da fidarsi. Sì, Dolphins anch'io nella AFC.
Mauro ci chiede: negli ultimi anni, queste sono le domande che piacciono a Giorgio Prunotto, come questa sensazione. Negli ultimi anni, secondo voi, molti defensive coordinator hanno focalizzato i loro giocatori al placcaggio, cercando il pallone, oltre che a fermare l'avversario? E chiede se è notevole il numero di fumble rispetto, ad esempio, 20 anni fa. Ad esempio, allora, questa la smarchiamo perché siamo andati a recuperarci le statistiche. Quindi, nel 2002 abbiamo 15 partite, 500 95 fumble. La V sta per quelli recuperati, per quelli 595 fumble. Ah no, scusate, leggevo male io. 595 fumble e 257 di questi recuperati. Nel 2012, quindi scendiamo di 10 anni, abbiamo avuto 16 partite, 678 fumble, 329 recuperati. 10 anni fa avevamo avuto 796 fumble e 399 recuperati, quindi c'è stato un calo in realtà sia del numero dei fumble totali che del numero dei fumble recuperati. Giorgio, è plausibile la teoria del cambio di focus?
Allora, siccome no, nel senso che ora poi è un discorso lunghissimo. Io l'avevo affrontato perché lo volevo trattare nella newsletter, poi lo vedremo meglio in off season, perché secondo me merita.
Mini spoiler.
Sì, perché veramente il tema merita. Ho visto come allenatori diversi allenano in maniera diversa, nel senso che alcuni vogliono che solo alcuni ruoli vadano per il fumble, per esempio alcuni chiedono solo ai linebacker di andare per il fumble. I Bengals, ad esempio, è una questione non di ruolo, ma ovviamente di chi arriva sul pallone per secondo. Il primo deve sempre bloccare quello col pallone o rallentarlo, il secondo va per fare lo strip oppure per dare il pugno classico sul pallone. Quindi ci sono filosofie completamente diverse, però è un discorso veramente lunghissimo che affronteremo. Vengono allenati? Sì, assolutamente, non è frutto di un caso, Cioè, non pensate che chi passa di lì si inventa, ma faccio il fumble, non faccio il fumble. Anche perché se tu vai per il fumble e poi quello ti va via, ragazzi, sono dolori, Quindi non è frutto del caso.
Secondo me c'è anche una percezione data dal fatto che effettivamente si vede di più il tentativo dei difensori di separare il possessore di palla dal pallone col classico pugno, con un gesto mirato a prendere direttamente la palla. Mentre anni fa, come può testimoniare, non lo so, il mitico Rodney the Hitman Harrison, e la separazione del difensore del portatore dalla palla avveniva semplicemente con un'ammazzata terrificante corpo palla e via, cioè gli si tirava un cartone della Madonna in modo da indurre la perdita della palla. Ecco, con le nuove regole tutto ciò non è possibile, per cui c'è stata forse anche questa evoluzione tecnica in tal senso. Ok, chiedevo conferma, ma diciamo silenzio assenso. Francesco, torniamo in tema Hall of Fame. Questa è una domanda che sarebbe piaciuta tanto al direttore.
Per cui lo invito a produrre dei segnali di fumo, intanto noi cercheremo di fare le sue veci. In tema Hall of Fame, quali sono i requisiti più importanti che vengono o dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione di un possibile Hall of Famer? Le vittorie, le statistiche personali, la longevità, l'impatto su una franchigia, il sentimento popolare, puntini di sospensione.
Si è risposto da solo.
Un po' marzulliano, si è fatto una domanda e si è dato una risposta.
Sul serio, ha detto tutto.
Poi non so in quanti sono a votare, 45, quanti che sono a fare la votazione, non mi ricordo più.
Sì, una quarantina mi pare.
Facciamo un esempio di Adrian Peterson, di cui parlavamo oggi nella chat, con i suoi problemi che ha avuto fuori dal campo. Ovvio che un giocatore così, che magari poteva anche rientrare, non ci andrà mai, perché fondamentalmente nell'immaginario popolare è per quello che ha fatto e tutto, è sceso nelle valutazioni, per cui l'aspetto umano conta, non sono solo freddi numeri.
C'è Ray Lewis però.
Quel cazzone.
Che è stato assolto da tutto però.
Ultima domanda, anche perché siamo quasi a 1:40 di podcast. Dave 74 ci chiede: nella valutazione di un intercetto, che percentuale di colpa è attribuibile in via assoluta al quarterback per la scelta scellerata di lanciare sbagliando in campo aperto, e quanto invece da considerarsi merito della difesa che, anticipando le sue intenzioni e intuendo la chiamata, non gli ha permesso di fare altrimenti, costringendolo allo sbaglio? Secondo me l'errore viene sempre statisticamente attribuito al quarterback, ma ci sono intercetti e intercetti o no?
Ci sono anche i ricevitori che hanno colpe, ragazzi. Sbagliano le tracce.
Se fosse facile capirlo, farebbero le statistiche separate, che a noi sarebbero care, avere la statistica di quando è colpa del QB e quando non è colpa sua. Cambierebbero molte carriere.
E poi c'è la frase classica quando intervistano il quarterback che dichiara: dobbiamo rivedere il video e capire meglio cosa è successo. Questa è proprio regalata a tutti, col playbook c'è quella frase lì.
No, è difficilissimo, anche perché tu non sai la traccia vera qual era, non sai comunque anche le mosse difensive che ci sono sicuramente.
Nel caso del secondo intercetto di Tua l'altra sera si è capito che la traccia che doveva correre Mostert era una curl, solo che Mostert è andato dritto.
Guarda, se adesso non mi ricordo quando c'era stato il centenario dell'NFL, c'era quello studio dove c'era Belichick, che alternavano gli ospiti, e un giorno c'era Ed Reed, che vabbè Mattia conosce appena. E hanno fatto vedere un filmato.
Sì, uno che ha giocato un paio di partite.
Ma hanno fatto vedere un filmato di che giocava. C'era Peyton Manning, e praticamente, insomma, Ed Reed aveva studiato. La faccio breve. Comunque, aveva studiato Manning e aveva capito che in determinate situazioni lui avrebbe fatto una finta da una parte e poi lanciare dall'altra. E lui, dall'inizio dell'azione, ha corso e è andato a ricevere. Quindi, praticamente, lì c'è. Non è che si può dare la colpa a Manning, si può dare il merito a Ed Reed, ci sono anche queste cose.
Ha convinto Manning che stesse sbagliando, e poi nel momento in cui Manning ha iniziato a lanciarsi, ha girato dall'altra parte, sta correndo verso la palla. Cioè, ha fottuto Peyton Manning mentalmente, che credo che sia una cosa che veramente pochi hanno fatto.
Ok, io a questo punto troverei doveroso, adeguato e giusto e profondamente sensato che il direttore, che ha aperto più di un'ora e mezza fa la puntata, la chiudesse anche, ma mi chiedo e le chiedo: oh direttore, è in grado di fare la chiosa finale? non proprio.
L'ha fatta. Okay.
Lo prendiamo come un no. Faccia ciao con la manina. Allora, direi che possiamo iniziare il giro dei saluti e dei colpi di tosse. Grazie a Giorgio, grazie a Ale, grazie a Mattia. Grazie a Barry, ci saluti il suo cugino Marco, mi raccomando.
Non mancherò.
No, esatto. Ricordiamo che è già online Cool Bueno, dove da questa mattina siamo online. Giovedì ci sarà, scusate, il College Football. Ci sarà l'uscita di The Snap, che consiglio caldamente di non perderlo, perché sarà un episodio, spoileriamo, dedicato alle cheerleader. Però sarà solo audio, quindi non fatevi idee strane. E chiaramente giovedì sera, poi scusate il pronostico, con tutto il Cucuzzar e tutto quello che ci va dietro. Purple Wallera?
Siamo online, domani anche su Radio Cutting Edge, una valanga di record, quindi già con i record potevamo fare 10 minuti di puntata.
Ecco, appunto. E invece quanti ne avete fatti?
No, siamo sotto i 50 minuti, quindi gestibilissimo anche andando a correre.
Vabbè, insomma, cosa del genere. Siamo andati più lunghi noi a Cool Bueno questa settimana. Direttore, che dire, faccio i saluti in sua vece. Basta, fine. Ciao. Ciao a tutti. Ci risentiamo la prossima settimana con Scusate il disturbo, quando il direttore avrà recuperato la voce. Ciao.
Mauro, grazie mille. Non avevo dubbi che saresti stato in grado di portarla a casa. Guarda, grazie mille. Adesso chiudo tutto e mi prendo qualsiasi cosa di chimica trovi in casa che mi possa lenire questa.
Vai di là come Fantozzi e gettati a corpo morto sui letti che la signora Pina ha separato.
Speriamo di no.
Non prendere il Talfort.
No, anche quello può far bene in questo momento. No. E siccome poi le tradizioni, anche in questa situazione non proprio ideale, direi disturbo con la tosse. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte.
Ciao.
Via qua. Lo troviamo, si è spento, cazzo.